Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
La guida suprema condanna la profanazione del Sacro Corano in Occidente. La risposta di Teheran a Bruxelles, sanzioni contro 30 persone. West Bank, martirio del giovane palestinese a Jenin. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 26 gennaio 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. A tra poco. La guida suprema dell'Iran ha condannato duramente la profanazione del Sacro Corano in Occidente col pretesto della libertà di parola. Il folle gesto di bruciare le copie del Corano in Svezia, che è avvenuto sotto lo slogan della libertà di parola, mostra che gli attacchi dell'arroganza mondiale sono diretti contro Islam stesso e lo stesso libro sacro dei musulmani, il Corano. Si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Twitter del leader della rivoluzione islamica, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei: il Corano risplende ogni giorno di più e il futuro appartiene all'Islam nonostante le cospirazioni dell'arroganza mondiale, ha aggiunto ancora il leader. Poi tutti i cercatori di libertà del mondo dovrebbero stare al fianco dei musulmani nell'affrontare il malvagio complotto di profanazione, di insulti e offese alle sacralità islamiche, a diffondere odio. Anche il Ministero degli Esteri iraniano ha denunciato con forza l'atto di sacrilegio in Svezia, affermando che la mossa è stata un chiaro esempio di odio e violenza contro i musulmani. Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha affermato che il sostegno dei paesi occidentali a questi atti in nome della libertà di espressione non è affatto accettabile. Il portavoce agli esteri iraniano Nasserkan Oni ha affermato che la profanazione del sacro libro di 1,5 miliardi di musulmani è un chiaro esempio di incitamento all'odio e di diffusione della violenza contro musulmani del mondo. Tali azioni non hanno nulla a che fare con la libertà di parola e opinioni. Anche i paesi della regione hanno condannato all'unanimità proprio il gesto di bruciare una copia del Sacro Corano in Svezia, manifestazioni e prese di posizioni in Giordania, Kuwait, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Pakistan. Tra le altre nazioni musulmane che hanno espresso la loro rabbia e indignazione per atto di profanazione. Un famigerato estremista svedese-danese, Rasmus Paludan, ha ricevuto sabato dal governo svedese il permesso di bruciare il libro sacro islamico davanti all'ambasciata turca a Stoccolma. È tutto davanti agli occhi, sotto la protezione della polizia della Svezia. L'Iran ha imposto sanzioni contro 30 persone, 4 società, organizzazioni d'Inghilterra e dell'Unione Europea. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri iraniano, precisando che la decisione è una risposta al nuovo pacchetto di sanzioni di Londra a Bruxelles contro Teheran. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in una dichiarazione, ha affermato che gli individui e le istituzioni inclusi in questo elenco sono quelli che hanno sostenuto il terrorismo, gruppi terroristici, incitare e incoraggiare atti terroristici e violenza contro il popolo iraniano, interferire negli affari interni della Repubblica Islamica che promuove violenza e disordini in Iran, diffondere bugie, notizie e informazioni errate sempre sull'Iran e partecipare all'intensificazione delle sanzioni contro il popolo iraniano. Tutte le istituzioni nazionali competenti dell'Iran, coerentemente con i regolamenti adottati dalle relative autorità, adotteranno misure appropriate, che sono il blocco dei conti e delle transazioni nei sistemi finanziari e bancari iraniani, il blocco dei beni all'interno della giurisdizione della Repubblica Islamica, nonché il divieto di rilascio dei visti e ingresso in Iran per l'efficace attuazione delle suddette sanzioni, si legge nella nota del Ministero degli Esteri iraniano. Cambiamo pagina. Un altro martire nelle fila dei palestinesi è successo a Jenin, in Cisgiordania occupata. Secondo l'IRIP, che cita fonti locali, un palestinese è stato ucciso, almeno altri 5 sono rimasti feriti a seguito degli scontri scoppiati questa mattina nel campo profughi e nella città di Jenin, Cisgiordania occupata, tra gruppi giovani palestinesi che cercavano di impedire l'ingresso dei militari israeliani. Secondo l'agenzia Wafa, le forze d'occupazione hanno preso d'assalto la città e il campo di Jenin, innescando violenti scontri durante i quali sono stati sparati proiettili, lanciati gas lacrimogeni contro giovani palestinesi. Il caso della comunità beduina, stiamo parlando di Araghib, un villaggio proprio povero nei territori occupati palestinesi, che è stato di nuovo per l'ennesima volta demolito, distrutto dai bulldozer del regime sionista. Per esattezza è la 212esima volta consecutiva all'atto di demolizione e poi sfollare i residenti beduini e il loro trasferimento forzato nel deserto di Negev o Nagab. Di conseguenza decine di abitanti, bambini compresi, si sono ritrovati di nuovo senza tetto, dovranno soffrire ancora una volta proprio le dure condizioni climatiche del deserto prima di poter avere una dimora. La popolazione Araghib resiste con difficoltà. Delle 35 famiglie che vivevano nel villaggio, già ampiamente ridotto dalla Nakba, catastrofe, da decenni di abbandono da parte del regime sionista, sebbene si tratti di cittadini proprio ebrei, ne sono rimasti una ventina, circa 220 persone al massimo. I residenti di Araghib vivono in un costante stato di paura, poiché ogni volta che riescono a ricostruire le loro case, che sono le tende, non sono le case vere e proprie, ne aspettano la demolizione da parte dell'esercito sionista. Ad Al-Araghi vivono circa 22 famiglie, circa. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con le parole "Uniamo la nostra voce per la sovranità e l'indipendenza", ha invitato membri della comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi, proprio in questo vertice in corso di svolgimento a Buenos Aires, ha chiesto all'unità contro l'interventismo degli Stati Uniti. Ha sottolineato che ci sono molti compiti nel campo della politica legati alla difesa dell'America Latina dei Caraibi come territorio indipendente. Il presidente venezuelano ha ribadito la necessità di unire le forze e gli sforzi per respingere ogni tipo di interventismo da parte di forze e potenze estere nella regione, soprattutto ingerenza da parte degli Stati Uniti. Sempre America Latina, il Brasile e l'Argentina annunceranno l'avvio dei lavori preparatori per la creazione di una moneta comune, in un'operazione che potrebbe creare il secondo blocco valutario più grande del mondo. Le due maggiori economie del Sud America hanno discusso il piano in occasione del vertice a Buenos Aires e hanno invitato altre nazioni latinoamericane ad aderire. Zelensky: andiamo in Ucraina, chiede agli alleati occidentali missili a lungo raggio e aerei da combattimento per sempre fronteggiare la Russia dopo l'ok di Washington e Berlino all'invio di carri armati. Ho parlato con il segretario generale della NATO, dobbiamo aprire la frontiera di missili a lungo raggio, è importante, dobbiamo anche espandere la nostra cooperazione nell'artiglieria. Poi ha detto che con questi nuovi armamenti l'esercito ucraino può anche giungere il Cremlino. E la premier italiana Giorgia Meloni sarà in Libia il 28 gennaio prossimo. Meloni farà una visita in giornata che avrà in programma più tappe e vari incontri istituzionali con i vertici libici. Nella stessa giornata potrebbero essere firmati nuovi accordi petroliferi tra Eni e la compagnia nazionale libica, poi che viene controllata dal governo di unità nazionale riconosciuto dall'ONU e basato nella capitale Tripoli. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Velabus: no apartheid contro palestinesi per le strade di Milano. In questi ultimi giorni, abituale silenzio dei grandi media occidentali sui crimini sionisti che hanno reso martiri uomini, donne e bambini palestinesi per mano, ovviamente armata tramite l'esercito israeliano, sarebbe chiedere troppo? Per giornali e TV occidentali hanno accennato a qualche crimine recente ed espresso qualche preoccupazione per la formazione del sesto esecutivo di Netanyahu, composto di ministri dichiaramente nazisti e razzisti come Itamar Ben-Gvir e orgogliosamente fascisti come Bezalel Smotrich, solo per citare i due più noti. Giornali e TV in questi giorni in Occidente hanno riportato notizie delle imponenti manifestazioni contro il tentativo della banda Netanyahu di demolire il ruolo della Corte Suprema, l'organo legislativo del regime, riducendo o annullando le garanzie costituzionali per i israeliani, cioè i coloni ebrei estremisti. Per i palestinesi questo non viene detto, non cambia nulla, ma per israeliani e gli ebrei sì. Oltre 100.000 manifestanti di Tel Aviv scesi in piazza per chiedere il rispetto per la democrazia fossero indignati anche per i crimini costanti commissionati dai loro funzionari contro il popolo palestinese. Queste manifestazioni hanno comunque avuto il merito di accendere i riflettori sulla cosiddetta democrazia nei territori occupati. Gravemente malato questo regime sionista, ammesso che di democrazia si tratta solo sulle parole, sui giornali e nelle affermazioni dei leader occidentali, soprattutto quelli che proteggono e sostengono l'entità sionista, in primis gli Stati Uniti. Amnesty International, l'apartheid e il crudele sistema di dominazione ed oppressione messo in atto fa parte del regime sionista nei confronti della popolazione palestinese. Eppure in Italia, nonostante padrini e vassalli che lo rendono intoccabile e insazionabile, l'entità sionista ha paura di qualche manifesto con su scritto No all'apartheid e il Velabus che ha portato questa denuncia che sta girando ancora per le strade della città di Milano, solo per ricordarlo.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Mamdouh Abdelkavi dello Russo. Lui inizia così la sua storia. Ho pensato che la cosa più giusta fosse aprirmi agli altri, far conoscere la mia storia, la mia strada e testimonianza che Dio esiste, e non solo per i musulmani, ma per tutti, un solo Dio, che è anche il vostro. Scoprirete che l'Islam non è imposizione ed i musulmani sono sempre pronti ad aiutare il prossimo, anche coloro che non sono di fede musulmana, perché siamo tutte creature di Dio e che l'Islam non è terrorismo, come chi non conosce insegna. Spero di aver fatto la cosa giusta e scrivere la mia storia, sperando che Dio accetti il mio sforzo. Era la quarta volta che succedeva. Avevo ascoltato il Corano e mi ero emozionato. Questa volta è stato davvero qualcosa di indescrivibile. Una sensazione bellissima, più forte delle precedenti. Ero solo a casa di Sayed. Ho pianto tanto in ginocchio. Per me era giusto stare così. Anche se non capivo molto le parole, sentivo che il Corano entrava dentro al mio cuore. Ho pregato molte volte Dio che mi aiutasse a trovare la strada giusta, a trovare me stesso, a conoscerlo meglio. Molte volte mi ero posto la domanda chi fosse realmente Dio, qual era la vera religione. Ero consapevole però che Dio esiste. Ho letto molti libri su ogni religione, anche sull'Islam, le traduzioni in italiano del Corano, conoscevo bene il Vangelo, anche la Bibbia. Dio mi ha aiutato molto, erano anni che glielo chiedevo e lui mi ha mostrato finalmente la strada. Ho fatto il confronto fra tutte le religioni ed ho scelto, grazie a Dio, quella giusta. Ormai ero convinto. Quando Sayed tornò dal lavoro, gli raccontai tutto e lui mi chiese: è successo ancora? E io: sì, Sayed, andiamo, ho deciso. È stato proprio un miracolo. Dio mi ha scoperto gli occhi tenendo aperto il mio cuore. Mi dicevo: sarà Lui a decidere per me, come ha sempre fatto. Anche adesso sono completamente nelle sue mani. Il Corano può emozionare anche chi non capisce la lingua araba, come è successo a me e sicuramente a molti altri. Mi è stato spiegato che il Corano da noi non arabi è ascoltato con il cuore, al contrario degli arabi e di quelli che sanno l'arabo perfettamente, che lo ascoltano sia con il cuore che con la mente. Ero consapevole che convertendomi avrei dovuto affrontare difficoltà a farlo capire ai genitori, alla gente, agli amici. Da ragazzino non pregavo tanto, mi riavvicinavo a Dio verso i 20 e 21 anni, quando ero disoccupato da 4 anni, senza più ragazza, perché vivevo. Qual era lo scopo più importante della mia vita? Pregavo di più, andavo in chiesa, scrivevo testi per canzoni e semplici osservazioni. Ero un cattolico quasi praticante, convinto pur non approvando certe cose. Quando andai con Sayed verso il centro culturale islamico, luogo di preghiera come la moschea, mi passò davanti proprio quell'italiano che mi aveva venduto la traduzione del Corano. Non lo trovo molto interessante, peccato. Non si accorse di me, forse. Sayed mi disse: è il destino, ma perché non aspettiamo di andare con gli altri? No, Sayed, gli risposi, non stiamo andando in vacanza, questa è una cosa importante e devo farla adesso. Parlai con lo sheikh di tutto, di quello che mi era successo, che cosa significava tutto questo. Gli amici mi dissero che dovevo diventare ormai musulmano. Lo sheikh disse: e chi lo sa? I misteri sono tanti e solo Allah li conosce. Mi ero presentato da lui con il Corano dei miei amici egiziani in mano e l'ora della preghiera mi disse: puoi assistere stando seduto in un angolo, osservai tutto. Era tutta un'altra cosa, niente musica, niente differenza tra ricco e povero, arabo e italiano, africano e indiano. Eccoli i musulmani tutti in fila, scalzi, a pregare e davanti a loro nessuna foto di santi o profeti, nessun prete che dice di assolverti dai peccati. L'uomo si trova solo davanti ad Allah. Lo sheikh è uno come tanti che prega insieme con gli altri. Quando finì gli dissi: sì, ho deciso, feci la shahada, giuramento davanti a lui e a Sayed e mi raccomandò: sarebbe meglio che ti presentassi davanti agli altri fratelli musulmani. Questa sera è importante farsi una doccia. Conclude così il neomusulmano italiano. Per sentire il resto della sua storia, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate.